105.250 Radio Blackout. Siete sempre in ascolto dell'unica emittente liberata dell'etere torinese. Sono le 10.42 minuti di oggi, giovedì 25 settembre. E come ogni giovedì, più o meno verso quest'ora, comincia Macerie su Macerie. Ricordiamo i numeri telefonici per mettersi in contatto con noi, il numero fisso è lo 011 2495 669 per squillini o dirette. Il cellulare è il 346 6673 263 per messaggi, segnalazioni, critiche, osservazioni, quello che volete, ma anche e soprattutto informazioni per il servizio Cisti Viaggiare Informati, con il quale potete segnalare la presenza di posti di blocco, controlli, controllori. Insomma, presenza di individui in divisa di vario colore, blu, nero, bianco, verde. Tutto ciò che possa intralciare la libera circolazione delle persone in questa città. Una nota tecnica per i fan di Maya: non disperate, soprattutto non cambiate canale. Sembra che ci sia solo io, in realtà per ora sì, ma lei arriverà. E di cosa parleremo quest'oggi? Sicuramente non potremo esimerci dal parlare di quello che è successo a Castelvolturno e quello che è successo a Milano, rispettivamente due tragedie e due reazioni molto importanti. Da parte non dei soliti antirazzisti, ma quello che è importante da parte dei conoscenti, dei familiari delle vittime. E poi parleremo per forza di cose, di soldati, di alpini. Storia di caccia, ma anche storia di feste degli alpini. E poi, se rimane tempo, ma penso di sì, notizie varie tratte dalla cronaca, tra cui mi sono segnato qua su un foglietto il divietismo ormai imperante in Italia, che ha contagiato anche Trenitalia, appunto, che come sapete ha proibito di viaggiare con i cani sul treno. E poi, come sempre, retate, controlli, perquisizioni, anche davanti all'università, ieri. Thank you.
longtemps essayé de vous parler, mais les heures durant vous avez résisté. Je me suis senti coupable de ce qui est arrivé, et sur moi tout téléphone, j'ai rejeté. Vous avez de nos jours de comprendre un enfant, aisément savoir l'expliquer simplement. Et pas aussi facile que tant d'enfants, quand nous sommes abattus à attendre patiemment. Les claques dans la gueule, c'était le bon vieux temps, mais les générations évoluent rapidement. Une nouvelle éducation devant le supposément, après nos émissions, le conditionnement, toutes ces barrières qu'il y a entre nous. Encore des démons qui me rendent fou. Je fais comme les rages, je m'enferme dans mon trou. Je n'ai fait nulle part de peur d'être croisé partout. Réalisons sans faire à quel point j'ai la haine. C'est ces images malsaines qui à l'esprit vous viennent. J'en suis pas de tête, putain de race arienne. Je ne serai jamais parfait, quoi qu'il advienne. J'entends même parfois que vous lâchiez les rênes. De vos idées préconçues que je conçois à peine. Je me savoir ici, je me dis j'ai vraiment pas de peine. Et pour être heureux, il faut toujours me saigner. Ma vie est ce qu'elle est, je ne regrette rien. Peu importe ce que les gens pensent, je la prends comme elle vient. Et si je vois les obstacles, ce qui compte, c'est être bien. Et notre société, éviter les dégâts. Allez au boulot, au turbin comme un chien. Défoncer tous les jours pour des miettes de pain. Payer toute ma vie pour qu'en bâtisse les miens. Hors de question, ils n'auront rien de ces requins. Toutes ces barrières qu'il y a entre nous sont comme des démons qui me rendent fou. Je fais comme les rats, je m'enferme dans mon trou. Je n'ai vu nulle part de peur de vous croiser partout. Barrières que je vois dans vous et vos modes d'action qui pourrissent tout.
E quindi cominciamo, senza scendere troppo nei dettagli, perché Radio Blackout si è occupata tantissimo di queste due storie parallele di Castelvolturno in Campania e di Milano, con tante dirette con persone che erano a corteo, che conoscono comunque la situazione sociale, sia degli stranieri di seconda generazione a Milano, sia dei braccianti agricoli in Campania. Però per quanto riguarda la situazione in Campania, vale la pena di commentare le decisioni del governo di inviare centinaia di poliziotti e centinaia di militari a presidiare il territorio, come dicono. Poi varrà la pena anche di commentare le dichiarazioni farneticanti di Maroni e di La Russa sulla situazione. Allora, innanzitutto questa tragedia, questo massacro di Castelvolturno ha concesso su un piatto d'argento l'occasione al governo per, da una parte, estendere l'ambito di impiego dei militari, perché è stato modificato il decreto che limitava l'impiego dei militari solo alle aree metropolitane, e in questo modo è stato ampliato, diciamo, il teatro di guerra in Italia. Adesso i militari si possono utilizzare anche fuori dalle aree metropolitane, cioè piccoli paesi come Castelvolturno, un paesino di 20.000 abitanti. Si vedrà piombare un migliaio di forze dell'ordine in più. Però chiaramente questo è solo un esperimento, poi ovviamente il decreto, la legge varrà su tutto il territorio nazionale. Per esempio, tornando qua agli affari nostri, se non mi sbaglio era proprio Guido Crosetto, il sottosegretario della difesa di Forza Italia, che aveva già nelle settimane scorse anticipato che gli sarebbe piaciuto utilizzare i militari, gli alpini, nelle Langhe. Si sa, sanno sempre un po' di resistenza ancora, nonostante siano passati degli anni. E assieme all'estensione del teatro di guerra, Maroni ha anche annunciato che l'uso, l'impiego dei militari in patria sarà prorogato sicuramente di altri 6 mesi. Come sapete, il provvedimento aveva valore temporaneo e doveva durare 6 mesi, poi eventualmente prorogabili di altri 6. Adesso, dopo neanche 2 mesi di sperimentazione, hanno già deciso che va tutto benissimo, è un successone e quindi sarà sicuramente prorogato. Finiamola lì. È difficile che saranno tolti da un governo qualsiasi così, per buona volontà. Si tratta di cacciarli, con buona pace di chi pensa che è meglio non parlare troppo degli alpini per non attirare l'attenzione, e poi, passata la tempesta, se ne andranno. Dopo 2 mesi hanno già annunciato che ci staranno 1 anno. Siamo sicuri che non mancheranno le occasioni prossimamente per impiegarli per problemi di ordine pubblico, magari come per vigilare sui cortei. Siamo sicuri che non mancheranno le occasioni per istituire dei posti di blocco fatti dai militari. Insomma, se le cose vengono lasciate andare spontaneamente si finirà verso la legge marziale. E quindi veramente risibili le dichiarazioni dei due ministri, le cui competenze ormai si stanno sovrapponendo sempre di più, per cui io pronostico che entro 2-3 governi, il Ministero della Difesa e il Ministero degli Interni saranno unificati. Perché no, un bel Ministero della Sicurezza. E comunque Maroni ha dichiarato la camorra, ha dichiarato guerra civile allo Stato. Frase che suona un po' strana, perché una cosa è la guerra civile, una cosa è la guerra contro lo Stato, o la guerra tra Stati. Insomma, di solito le guerre civili si chiamano civili appunto perché le vittime sono civili e non gli Stati, cioè i militari al servizio degli Stati. Infatti, argomentare che la camorra ha ammazzato 6 immigrati di colore sparando 130 colpi in 5 minuti per attaccare lo Stato è un po' come arrampicarsi sugli specchi. Se la camorra fosse andata fuori da una caserma dei carabinieri e avesse fatto fuori 6 carabinieri, allora sì, sarebbe stato un attacco allo Stato. Ma, insomma, ammazzare 6 persone fuori da un negozietto di prodotti alimentari o di vestiti, che cos'era? Ecco, però questa dichiarazione di Maroni, per quanto strampalata e che non sta in piedi da sola, dimostra un po' una cattiva coscienza di questi ministri. Forse si sono confusi, hanno letto sugli appunti dello Stato Maggiore alcune cose, Stato, guerra civile. Ho fatto un mix, dato che non è che l'intelligenza brilli da quelle parti, a quelle altezze. Però quello che è vero è che il degradarsi continuo delle condizioni sociali in questo paese, ma un po' in tutto il mondo, ha come unico esito la guerra civile. Guerra civile che gli stati si guardano bene dal frenare, perché questo significherebbe metterne in discussione le cause economiche, le cause sociali, e quindi il modo più redditizio, sia economicamente sia politicamente, è quello di gestire la guerra civile. E infatti come interviene il governo? Mandando i soldati e parallelamente minacciando, promettendo la costruzione di altri 10 CPT, perché insomma un colpo al cerchio e un colpo alla botte. Si dichiara di far guerra alla camorra, ma si continua a fare la guerra ai poveri e a rinchiuderli dentro i centri di permanenza temporanea. Un'altra banalità è quella che la camorra e lo Stato in realtà non si combattono tra di loro, ma vanno di pari passo, vanno molto d'accordo, anzi, nonostante le apparenze. Per esempio, avendone ammazzati 6, ha fatto un gran favore al ministro degli interni, che non li dovrà più espellere o spendere soldi per rinchiuderli nei CPT. Lo sterminio è sempre una soluzione, diciamo, razionalmente conseguente se uno vuole disfarsi di un problema. Vale la pena di dire che è proprio per questo che i nazisti cominciarono a uccidere gli ebrei nei campi di concentramento. Prima li volevano solo tenere lì per poi trasportarli in Madagascar, pare. Poi quando le spese diventavano troppe, gli ebrei cominciavano a diventare troppi, si è dato seguito, un seguito razionale a questa ossessione irrazionale di partenza, e allora razionalmente si è deciso che la cosa più economica era sterminarli. Quindi la camorra di nuovo dimostra di non essere un arcaismo, ma di essere un passo avanti rispetto all'ipocrisia dello Stato. Forse più ragione di Maroni ce l'aveva la russa quando ha detto no, è solo una guerra tra bande. La guerra civile è una guerra tra bande, pensate un po' alla Jugoslavia. Bande di croati contro bande di serbi, contro bande dei bosniaci. Lo Stato si sta configurando sempre di più come una di queste bande che sono in gioco, bande di carabinieri, bande di alpini. Insomma, se guardiamo al futuro, è questo che vediamo arrivare, questo, la catastrofe generale, questo tutti contro tutti. Però nel buio di questa tempesta che sta per arrivare, vediamo anche delle luci. Dei lampi più che altro, dei fulmini. I fulmini della rivolta. Insomma, io li vedo arrivare. E non ho ancora fumato niente. Però la reazione degli immigrati a Castelvolturno è stata esemplare. Manifestazione spontanea, corteo, macchine rovesciate, vetrine distrutte. Il minimo che può succedere quando 6 persone vengono massacrate. Poi le dichiarazioni sono quelle che sono, dichiaravano vogliamo più Stato, vogliamo essere protetti, quelli di Castelvolturno. Certo, c'è sempre uno scarto tra quello che si fa e quello che si dice. Spesso quando si parla, magari con i giornalisti, si cerca di compiacere l'interlocutore, di dire quello che si pensa che l'altro vorrebbe sentirsi dire, quindi insomma cittadino modello al giorno d'oggi è quello che chiede più sicurezza, più protezione, più garanzie, e così allora anche gli stranieri, dopo aver distrutto le macchine per la strada, chiedono più protezione, scusate, da parte dello Stato, ma a me sembra più un riflesso condizionato. Anche un modo per sminuire quello che si è fatto, per sminuire il casino del tutto legittimo. E poi più protezione dello Stato per cosa? Questi camorristi cocainomani che hanno sterminato 6 persone a colpi di Kalashnikov. Si permettono di farlo perché è in atto una guerra contro gli stranieri, una guerra contro i poveri. Ammazzano anche gli italiani, ma mai si sarebbero permessi di ammazzare 6 italiani così. I camorristi a Castelvolturno e i baristi di Milano si sentono legittimati a massacrare la gente solo perché è nera, perché è in atto, e questo lo sanno tutti, un'altra banalità, una campagna discriminatoria e razzista da parte del governo, da parte dello Stato. Quindi lo Stato è complice di questi massacri, non può poi con lacrime di coccodrillo lamentare questi accaduti come atti di violenza inspiegabili. Come una guerra civile contro lo Stato, è una guerra civile con lo Stato, aiutata dallo Stato. E ora piccola pausa caffè per me. Rimanete in ascolto perché parleremo poi di Milano, che io possa essere presa come data di nascita del movimento antirazzista reale il 20 settembre. E tanta sangue, dice la Fuhrer des Baus. Molto sangue quello che scorre. E io non lo so che cosa deve accadere ancora prima che la misura sia colma. Comunque, bando al presomalismo, anzi, no, questa trasmissione si combatte il presomalismo. Ci sono delle possibilità e delle buone speranze vengono sia dalla rivolta di Castelvolturno, sia dal corteo di Milano. Avete sentito anche lì una interessantissima diretta, spero che l'abbiate ascoltata, spero se non l'avete ascoltata la potete risentire sul sito internet di Macerie. Avete sentito di come questo corteo è stato fatto a pezzi da 150 amici di Abba, il ragazzo morto, ucciso a sprangate da una coppia di baristi, padre e figlio. Ecco, questi amici che non avevano voglia di fare niente coi partiti politici e niente contro i centri sociali. Per centri sociali probabilmente avevano in mente il Leoncavallo, forse, non lo so. E quindi dei compagni dell'assemblea antirazzista milanese sono andati, hanno fatto l'unica cosa sensata in queste occasioni, cioè andare a parlare con loro. Proprio per conoscerli, per guardarli in faccia, vedere chi sono e cosa pensavano. E hanno cercato di capire di che cosa potessero avere bisogno. Avevano bisogno di organizzare un presidio lì, nella piazzetta dove si ritrovano sempre. E quindi l'Assemblea Antirazzista Milanese ha messo a disposizione un impianto per mettere musica e per parlare ai microfoni. Anche venendo criticata dagli altri partecipanti al corteo che li invitavano a unirsi a loro, a fare un corteo unitario, loro invece hanno avuto più fiuto degli altri. E quindi grazie a questo presidio i ragazzi hanno potuto trovarsi lì e trovare la forza, quando il corteo si è avvicinato, di correre incontro al corteo, prenderne la testa. Poi il servizio d'ordine di Rifondazione Comunista è riuscito a metterli dietro i loro striscioni, dietro le loro bandiere, quindi a parlare di nuovo al posto loro. Ma questi amici di Abba hanno di nuovo raggiunto il presidio, ripreso la testa del corteo, utilizzando di nuovo il presidio, facendo comizi, insomma, creando un po' di scompiglio, e di lì in poi il corteo è stato completamente spaccato. Perché questi amici di Abba si sono messi a correre verso via Zuretti, la via dell'omicidio, letteralmente a correre per 4-5 chilometri. Anche lì chi ha avuto fiato era lì con loro, e chi ha avuto fiato è potuto correre insieme a loro. Se avete visto le immagini, bellissimo vedere la polizia che non sapeva come fare a fermarvi perché non si aspettava una modalità di corteo di questo tipo, e c'è da rifletterci. Come un corteo compatto forse è più facilmente controllabile dalla polizia, dopo un rompete le righe la polizia non sa più come comportarsi di fronte a uno sciame di persone che corrono. Ed esemplare è stata anche l'immagine di un ragazzino bianco, probabilmente dei centri sociali, di quelli che, con cui non volevano avere niente a che fare, gli amici di Abba, che cercava in tutti i modi di frenarli, di fare da pompiere, e si è beccato giustamente la sua razione di schiaffi. da parte di un nero gigante in giacca e cravatta. Allora, forse come intensità di scontri questa manifestazione di Milano è stata inferiore alla protesta spontanea di Castelvolturno, però probabilmente segna un passo avanti decisivo, perché per la prima volta i protagonisti della città, cioè in questo caso gli amici di Abba, hanno scelto di parlare e di agire in prima persona senza voler intermediari politici che parlassero al posto loro. Io spero che anche voi siate presi benissimo da quello che è successo a Milano, perché secondo me è una cosa molto importante. Anzi, come anticipavo prima, secondo me questo 20 settembre potrebbe essere preso come data di nascita del movimento antirazzista reale, cioè non il movimento antirazzista composto da 4 pazzi, o 40 pazzi comunque, che ostinatamente si incaponiscono. Ma qui forse sta emergendo un nuovo protagonismo sociale. Quindi nasce questo movimento antirazzista reale, essendo reale è ben lontano da essere ideale. Magari non lo vedremo per un po', si vede che passino delle settimane, dei mesi, senza che ritorni questo movimento, ma è apparso una volta, sono sicuro che tornerà di nuovo. Io spero che cresca questo movimento appena nato, anzi deve crescere sano, forte. Autonomo e auto-organizzato, cioè che non si lasci mettere i piedi in testa da politici e politicanti che vogliano parlare al posto suo. Ma una buona dose di autonomia i ragazzi di Milano l'hanno già dimostrata. Certo, poi sarebbe bello che questo movimento non rispondesse solo alle tragedie tipo morte per mano della polizia o morte per mano persone normali o morte per mano di camorristi. Sarebbe bello che questo movimento resistesse alla quotidianità, giorno per giorno, a una quotidianità fatta di controlli, di fermi, di arresti, di retate, di omicidi, per esempio. E poi sarebbe bello che questo movimento, partendo da esigenze di autodifesa da parte degli ultimi, da parte degli oppressi, da parte degli stranieri, partendo da esigenze di autodifesa, passi prima o poi all'attacco. Per chi ama sentir parlare chiaro, ho nominato, senza nominarne in realtà, 3 caratteristiche che dovrebbe avere secondo me una lotta per dare il meglio di sé, per esprimere tutte le sue potenzialità. Autonomia, conflittualità permanente, attacco. Impartial observers report that a world peacekeeping force ought to be sent in before the situation worsens and it's too late. Meanwhile, a number of non-government... Eh beh, comunque questo è un augurio per me, per tutti quanti noi. Insomma, se questo movimento crescerà così come deve crescere, secondo quello che noi desideriamo, non dipenderà solo da lui, dipenderà anche dai suoi compagni di gioco. Cioè da chi vorrà giocare assieme a lui. Chi vorrà ascoltare le sue esigenze e cercare di dargli una risposta. Non per servire il popolo, come si dice con disprezzo. Ed è arrivato un messaggio, a me un po' di tempo fa, non me ne sono accorto, al 346-6673-263 per il servizio Cisti Viaggiare Informati. Se siete a Porta Nuova fate cisti, perché c'è la polizia in borghese che controlla i treni, la stazione e le persone sospette. Uno di questi poliziotti in borghese è alto, grasso, col capello unto, l'altro è basso, ha gli occhiali e una valigetta. Quindi attenzione, per chi transitasse da Porta Nuova a polizia in borghese, effettua controlli a campione. E poi un altro messaggio, si chiede a quando il coprifuoco a Torino. Ci manca poco. Ho sentito un vecchietto a Porta Palazzo che lo reclamava, in modo che tutti potessero stare, dovessero stare a casa la sera come fa lui. E a proposito di coprifuoco, parliamo di alpini. Che continuano a pattugliare il mercato di Porta Palazzo. E come loro continuano a pattugliare, continua anche la caccia all'alpino. In particolare c'è stata una battuta di caccia lunedì 22 settembre, lunedì di questa settimana. Erano un po' presi male gli alpini lunedì, perché il selciato della piazza era segnato in vari punti da scritte ostili che li riguardavano a caratteri cubitali. Ma facevano finta di nulla e tiravano dritto, effettuando qualche fermo ogni tanto, così. Poi all'improvviso, proprio a metà di un controllo, vengono circondati da un gruppetto di antirazzisti, armati come al solito di cartelli, volantini, megafoni e trombette a stantuffo. Per più di una settimana i militari erano riusciti a sfuggire ai cacciatori di alpini, ma finalmente eccoli beccati con le mani nella marmellata. I militari rimangono fermi per più di un quarto d'ora, fino a quando non arrivano trafelati alcuni agenti della polizia politica, che non erano lì con loro.
Ai 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 ai, ai 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 ai.
Allora gli alpini, rincuorati dall'arrivo dei rinforzi, ricominciano la ronda, protetti dalla Digos e tampinati dagli antirazzisti, ma senza poter effettuare fermi. I commercianti dei comitati spontanei, che solo una settimana prima avevano giurato al ministro degli interni che avrebbero difeso l'onore dei soldati italiani con i propri corpi, si limitano a qualche insulto, opportunamente ricambiato. Dopo un'oretta che la squadra gira a vuoto, la questura invia sul posto abbastanza funzionari della Digos da fermare e identificare gli antirazzisti, permettendo così agli alpini di fuggire. Fino alla prossima battuta di caccia.
Even complete strangers who can lead you astray. But God damn it, this round is on me. Nobody learns no nothing from no history. Hey, ooh, ooh, ooh. Not me, not you. Hey, I ooh, ooh, ooh. Not me, not you. Tall little Sally, my darling.
Your panics are charming, your shopping techniques are amazing, celebrity erudition.
E lo stesso giorno, lunedì, era prevista la festa per il ritorno degli alpini della brigata taurinense di ritorno dall'Afghanistan. Una roba strana, insomma, perché era organizzata di lunedì, che è un giorno del cazzo, se uno vuole effettuare un grande evento. Se vuole fare una roba grossa, la fa di sabato, di domenica, non di lunedì. Però quel lunedì, lunedì 22, c'era tutta l'aria di una roba che doveva essere a tutti i costi un grande evento e nulla lo poteva disturbare. Poche persone sapevano di questa festa per il ritorno, i giornali avevano battuto in realtà solo negli ultimi tre giorni. Insomma, l'impressione generale è che questa festa sia stata organizzata di fretta per creare appunto un grande evento, ma che fino a qualche mese fa, diciamo, non era pianificato come tale, doveva essere più una roba in tono minore, come sono sempre il ritorno degli alpini dall'Afghanistan, ce ne sono stati svariati negli ultimi anni, perché sapete, è da un po' di anni che gli alpini vanno e vengono dall'Afghanistan, ogni tanto qualcuno rimane lì. O ci lascia una gamba o qualcosa. Che mix. Beh, fatto sta che comunque alle 13.45 qualcuno, qualche pezzo grosso evidentemente, pezzo grosso di non si sa che cosa, si accorge che sul marciapiede di via Rossini fa bella mostra di sé l'imbarazzante scritta Alpini Assassini, proprio sotto l'auditorium Rai. Ne viene immediatamente informato il presidente del Consiglio regionale Gariglio, del Partito Democratico, che dal camerino dell'auditorium alle 13.47, cioè due minuti dopo, dirama un secco comunicato di condanna per questo atto vergognoso. Più che vergognoso, è imbarazzante che ci sia una scritta a caratteri cubitali sotto l'auditorium che ricorda che gli alpini siano sempre soltanto degli assassini. La questura viene ovviamente immediatamente allertata, sul posto si precipita una squadra di pulitori che gratta via la scritta, non senza un po' di fatica. Poi gli autobus ricevono immediatamente l'ordine improvviso di deviare il percorso e poi il controordine, 5 minuti dopo, di tornare al percorso normale. La gente sugli autobus non sapeva cosa stesse succedendo, scusi, cosa c'è, una manifestazione? Eh no, cara mia signora, è la cerimonia di benvenuto alla Brigata Alpina Taurinense. E hanno visto sta scritta, e la mattina c'era stata la battuta di caccia degli alpini, e non si potevano mica permettere che qualcuno tentasse di rovinare questa grande festa di cui gli alpini avevano e hanno grande bisogno ora, soprattutto a Torino, evidentemente perché la loro immagine un pochettino è scalfita. E pare che sia stato un bello spettacolo per chi lo sapeva, quei pochi che lo sapevano, e per chi non disprezza il genere, tra quelli che lo sapevano. Apprezzabile la tanta fatica con cui è stato allestito in fretta. D'altra parte, chi non ha testa e non ha ancora abbastanza orecchie usa i muscoli, e si sa che all'esercito i muscoli piace sempre usarli. Sono riusciti a organizzare questo spettacolo, si sa, anche in guerra l'immagine fa, non è tutto, ma la propaganda fa parte della guerra. E quindi bentornati alpini e arrivederci.
Kill again.
Ma vale la pena di leggere una lettera a Torino Cronaca inviata dal solito grafomane reazionario Marino Bertolino? Marino Bertolino, che se seguite un po' la corrispondenza di Torino Cronaca noterete che scrive abbastanza spesso, almeno due volte a settimana, che dice: personalmente non sono molto d'accordo di mandare, tutti gli errori di ortografia sono di Marino Bertolino, di mandare i militari italiani in giro per il mondo per cercare di dare più democrazia in quei paesi che hanno abitudini, costumi e religioni diverse dalle nostre. Insomma, non se la meritano questa nostra bella democrazia, che assomiglia sempre di più a qualcos'altro. Ma nello stesso momento, dice Marino Bertolino, non posso accettare che quattro gatti si permettano di scrivere sui muri di Torino frasi oltraggiose contro gli alpini. Perché? Perché gli alpini sono il simbolo del Piemonte e del popolo piemontese, dice lui. Perché gli alpini hanno una storia e una tradizione che non può essere dimenticata. Perché nelle campagne di Africa, Grecia e Russia il loro sacrificio è stato enorme, con migliaia di giovani che non più tornati a casa. E bravo Marino Bertolino, diciamo cosa sono andati a fare gli alpini all'estero. Perché qua a Torino vengono premiati perché hanno aiutato le Olimpiadi. Giustamente Marino Bertolino parla delle grandi imprese coloniali del ventennio in Africa, in Grecia e poi anche della triste spedizione in Russia. Siamo sicuri che se adesso si documenterà su quello che fanno i nostri militari in Afghanistan, Marino Bertolino ha sicuramente letto che l'Italia ha appena mandato dei caccia, dei tornado, al servizio della NATO. Poi, ovviamente il governo italiano dice che i caccia sono lì per pattugliare, hanno mandato dei cacciabombardieri per pattugliare. Ma visto che non si chiamano cacciapattugliatori ma cacciabombardieri, qualche sospetto e conclude così Marino Bertolino: anche se viviamo in un paese libero e democratico, detto sempre con un po' di rammarico e un sospiro, ma non si preoccupi Marino Bertolino, tutto questo passerà, a tutto ci deve essere un limite per rispetto di tutti gli alpini caduti in terre lontane dalla loro famiglia e dalla loro patria. Olè! Un altro messaggio per il servizio Cisti Viaggiare Informati, questa volta ve lo leggo in tempo reale. Attenzione, vigili in corso Potenza, angolo corso Regina, girate alla larga. 105 250 Radio Blackout, siete sempre all'ascolto di Macerie su Macerie. Sono ormai le 11:39 minuti, sono 20 minuti alla fine di questa trasmissione, Gianluca è già al di là del vetro. Parliamo un po' di questa nuova misura presa da Trenitalia per combattere le zecche a bordo dei treni, così dicono. Per la serie ogni scusa è buona per introdurre un nuovo divieto. Ecco, come sapete, da qualche tempo che arrivavano lettere di proteste, scandali sulla presenza di zecche, parassiti vari sui treni. Trenitalia ha studiato il problema e ha pensato bene di introdurre il divieto di viaggiare ai cani di taglia oltre i 6 kg e di viaggiare, l'obbligo di viaggiare in una gabbietta per i cani con meno di 6 kg di peso. Allora, dato che è un po' l'epoca in cui tutti si mettono a scrivere divieti, tutti di ogni ordine e grado, dai ministri ai sindaci, non so cosa c'è da stupirsi se anche Trenitalia ha pensato di introdurre il suo di divieto. Questa roba ha suscitato un discreto, via vai di polemiche, anche lo stesso Torino Cronaca, che si sa, quando si tratta di stranieri e poveri, li vorrebbe vedere tutti sottoterra, quando si parla di cani, invece... Pare sia stato lo stesso Manlio Collino a proporre, o Beppe Fossati, non so più, uno sciopero... Lui ha indetto uno sciopero personale suo e della sua cagnetta contro Trenitalia. Non solo Torino Cronaca si è preoccupato per questo divieto, anche gli austriaci, che a quanto pare viaggiano spesso con i cani attraverso il Brennero, si sono detti allarmati e preoccupati e anche un po' scandalizzati. L'Istituto Superiore della Sanità, che era stato tirato in ballo da Trenitalia per giustificare questo divieto, se ne lava le mani, dice che loro non c'entrano niente, che mai hanno detto che i cani sono la causa delle zecche. Ah, Ma parlando di Beppe Possati mi ero dimenticato di dire che lui attribuiva invece la responsabilità delle zecche ovviamente ai barboni senza tetto che fanno dai vagoni dei treni la loro casa, figurati se non doveva tirar fuori qualcosa del genere dal suo cappello, Torino Cronaca.
What's about to start? Dogs were barking, monkeys clapping, then I got up on table and I said, I miss you 10:45 on the Broadway.
Gli stessi consumatori hanno proposto uno sciopero, una protesta, volevano chiedere il rimborso dell'abbonamento da Trenitalia. Ma altro che sciopero e altro che rimborso del biglietto.
Dogs were barking.
Viaggiate coi cani senza pagare il biglietto a questo punto, signori, perché se qua non si inizia da qualche parte a rialzare la testa, chiaro che ormai stanno costruendo attorno a noi una gabbia di divieti sempre più stretta e si vede che iniziano con l'emergenza sicurezza e finiscono a toccarti poi fin dentro dove non si sa. Allora, se mi fate un favore, voi da casa, se conoscete qualcuno dei pendolari da Torino e Milano che tempo fa avevano dato qualche segnale di vita contro i ritardi e contro le cose, e mi date il numero di telefono, io lo chiamo e gli propongo questa cosa qua. Insomma, che si organizzino, che facciano qualcosa, tipo salire tutti assieme con un cane, voglio vedere poi il controllore cosa fa. No, bisogna anche combattere un po' questo divietismo che sta dilagando in Italia. Tempo fa si parlava di deregulation, semplificazione delle leggi. Quello che sta accadendo è esattamente il contrario, cioè una cascata di leggi e divieti che ci stanno piovendo sulla testa da tutte le parti. Divieto di bere a San Salvario, divieto di viaggiare col cane, divieto di qui, divieto di là, divieto di fare pipì, divieto di ritrovarsi in tre sulle panchine dei parchi di Novara. Spesso leggi che si raddoppiano veramente, il governo istituisce il reato di prostituzione e il sindaco di Roma istituisce con i poteri concessi da Maroni, i superpoteri, la multa per chi si prostituisce e va a prostitute. Cioè, in Italia una legge durissima contro l'uso di stupefacenti e il sindaco di Milano decide di multare chi viene sorpreso a fumarsi un cannone in giro. Direi che ormai è sotto gli occhi di tutti, se adesso pure perfino Torino Cronaca si lamenta dei divieti per i cani, vuol dire che stanno forse esagerando? Va bene che tocchi le rom e nessuno dice niente. Ma quando toccano i cani, compagni animalisti, fatevi sentire. E quindi concludiamo questa puntata di Macerie su Macerie con qualche notizia presa così dalla cronaca sparsa, un po' locale, un po' anche internazionale. Voilà. Allora, a Torino, come ricomincia l'università, e i carabinieri si fanno vedere in giro. Tre giorni di controlli fitti e serrati davanti a Palazzo Nuovo, un bilancio di 3 stranieri arrestati e 30 grammi di fumo sequestrati. Brillante bottino a cura della compagnia San Carlo di Torino. Pare siano intervenuti in seguito alle segnalazioni di alcuni cittadini che lamentavano attività di spaccio davanti all'università. Oh. Poi, il primo giorno di controlli, i carabinieri hanno arrestato per false generalità un egiziano e per terra hanno trovato 24 grammi di fumo. Il giorno successivo è stato bloccato un altro egiziano che aveva venduto 2 grammi di hashish a uno studente universitario e il giorno dopo un marocchino sorpreso a vendere 3 grammi e mezzo a una studentessa. Guarda che bottino! Ecco, anche prima, come prima, vi chiedo se qualcuno conosce o era lì presente a questo controllo e volesse dire la sua, raccontare, perché in queste situazioni c'è sempre almeno qualcosa di divertente. Il carabiniere che perde il cappello, il carabiniere col parrucchino. Insomma, datevi da fare. Fatemi sapere, oppure ancora meglio, datemi il numero di telefono di qualcuno a cui posso telefonare per fargli uno scherzo e chiedergli com'è andata. E sempre a proposito di università, i carabinieri della stazione Regio Parco e del terzo battaglione Lombardia addirittura hanno fatto irruzione in un edificio di proprietà dell'università, appunto in corso Regio Parco. Edificio non utilizzato dall'università, ma utilizzato come dormitorio da alcuni immigrati. Ci vivevano dentro una ventina di adulti e alcuni bambini. Allora, 2 adulti, un moldavo di 41 anni e un 18enne rumeno, sono stati arrestati. Uno perché non aveva obbedito a un precedente ordine di espulsione e l'altro perché aveva dato false generalità. Le altre 18 persone, tutte rumene, sono state denunciate per occupazione abusiva e danneggiamento. I bambini non si sa che fine abbiano fatto.
Born into slavery, they were freedom sons. Yo, yo, ouais, on va crever les yeux avec des pneus. Ouais, ça fait clair.
Ora è chiaro che probabilmente la responsabilità di questo sgombero ricadono anche in parte sull'università, insomma magari ci vogliono riutilizzare questo spazio che è stato abbandonato per anni e hanno chiesto aiuto alla compagnia dei carabinieri. Come al solito, sgomberi, arresti, repressione contro gli stranieri, contro i poveri, sono sempre funzionali a piani di riqualificazione urbana, cioè di speculazione edilizia, sia privata, sia pubblica. E concludiamo con 2 notizie dall'estero. Dall'estremo oriente, una da Hong Kong e l'altra dall'India. Per poi tornare di nuovo a Torino. Allora, Hong Kong, qualcuno ha messo in giro la voce. Che la Bank of East Asia, dopo i fallimenti e i crack di varie brillanti compagnie negli Stati Uniti a Wall Street, c'erano queste voci che dicevano che questa banca era in piena crisi di insolvenza, cioè non aveva più soldi per pagare i conti correnti. La notizia si è sparsa in un attimo e folle di depositanti hanno assediato la sede centrale e tutte le agenzie periferiche per cercare di chiudere il conto e prelevare quanti più soldi possibili. A quanto pare è la prima volta all'inizio della crisi finanziaria di Wall Street che voci di insolvenza colpiscono una grande banca asiatica. Voi sapete che l'economia ha questo di bello, che certe profezie si autoavverano. erano. Si mette in giro la voce che una banca non può pagare i conti corrente, la gente si precipita a prelevare e si scopre che quei soldi effettivamente non ci sono, perché i soldi depositati in banca non sono lì che vi aspettano. Investiti e virtualizzati. Infatti le banche sono insolventi, se per una coincidenza o per una maldicenza qualcuno si cioè un buon numero di conto correntisti andasse a prelevare. E visto che anche la nostra economia non è tanto solida, questa storia serva da esempio. Non dico che non bisogna crederci, voi rimanete senza soldi lo stesso. Dico che basta anche la semplice voce per procurare una crisi vera. Il che è abbastanza affascinante.
Super, reste bien sage avec ta variété internationale, TDC, 6 ensembles, 6 ces petits chats nus, un truc sonique, flot pourri avec des couteaux de compète dans le sac à dos. Toi, tu te tires sur la côte atlantique avec ton nouveau téléphérique ordure chimique. Tes deux serres le sont plus écoutés dans les cimetières. Il se met le parking, j'y croyais pas, Michel l'a fait. Yo, Michel l'a fait.
Ouais, Michel l'a fait. Yo.
Ouais, Michel l'a tout fait. Cambiando argomento, c'è una ditta con sede a Cascinevica che si chiama Graziano Trasmissioni. Questa ditta ha anche una filiale in India, nell'Uttar Pradesh. Evidentemente gli conviene aprire filiali in India, dove la gente lavora molto più sottopagata che qua. Ecco, fatto sta che il direttore della sede indiana della Graziano Trasmissioni è stato linciato da una folla inferocita di 200 dipendenti che ha anche distrutto alcune parti della fabbrica durante violente proteste. C'erano anche alcuni italiani, tecnici italiani presenti sul luogo, 5, ma se la sono cavata con niente, se la sono cavata bene. Al contrario del direttore che ci ha letteralmente rimesso la pelle. Ora, questi 200 dipendenti si erano recati nei pressi dell'azienda per discutere le condizioni del reintegro. Non è stato raggiunto un accordo e i dipendenti hanno inscenato una manifestazione di protesta. Quando la situazione si è fatta calda, i vertici dell'azienda hanno chiamato la polizia, ma ha tardato ad arrivare. Allora, il presidente ha pensato bene di uscire e calmare la folla, è stato attaccato con bastoni di ferro e martelli ed è stato ammazzato. E poi gli operai si sono anche lasciati andare a manifestazioni di sano luddismo, distruggendo alcune parti dello stabilimento. Sono poi seguiti scontri con la polizia che è intervenuta e anche il personale di sicurezza della fabbrica. Sono rimaste ferite oltre 50 persone. Non si sa come queste 50 persone siano distribuite da un lato o dall'altro della barricata. Fatto sta che la polizia ha arrestato 136 persone, di cui 13 con l'accusa di omicidio e 63 per disordini. Thank you. E Marcello Lamberto, presidente della Graziano Trasmissioni, che ricordiamo ha sede a Cascinevica in corso 4 novembre, ha diramato un comunicato per condannare l'episodio. Ha definito l'attacco alla fabbrica un atto criminale. Ecco, ovviamente noi esprimiamo tutta la solidarietà a questi dipendenti indiani che molto probabilmente, ragionevolmente, erano sfruttati, molto più di quanto sono sfruttati gli operai in Italia, e che hanno pensato bene di risolvere le cose alla vecchia maniera. Ecco, speriamo che gli operai italiani prendano esempio dall'India. Sono le 12 in questo momento, ancora un minuto per leggere gli appuntamenti di questo fine settimana e poi lascerò i microfoni a Gianluca Metropolis. Questa sera, giovedì 25 settembre, riunione del comitato antifascista 18 giugno alle ore 21 presso l'Ampi di Venaria, via Cavallo 32, al Barocchio Squat Garden, cena Bella Vita, in sala del Barocchio 27. Sempre fuori porta dalle ore 20:30 presso il centro culturale di Via dei Mulini a Corbassano ci sarà la proiezione di Nazi Rock e Camicie Verdi, documentari sull'idiozia nazi leghista a cura delle reti collettivo di Corbassano. Domani 26 settembre è un appuntamento radiofonico. All'interno della trasmissione Reset Club ci sarà la presentazione dell'ultimo volume di Torino Disco Cross, vale a dire volume 4, una fanzine indipendente elettronica. Sarà ospite Christian Nig Nig Nig, eseguirà anche un DJ set. Concludiamo gli appuntamenti di questa settimana con sabato 27 settembre. Al CSA Murazzi ci saranno Dancehall Reggae con Madoc Crew e più One Love High Power da Roma. Inoltre sempre sabato, ma la mattina dalle ore 10 alle ore 13 al mercato di Corso Brunelleschi, angolo Corso Francia, ci sarà un banchetto informativo settimanale, NOTAV, con raccolta di firme contro il tunnel sotto Corso Marche, a cura del Circolo Internazionalista. .5250 Radio Blackout, macerie su macerie, finisce qui. Vi do appuntamento a giovedì prossimo, sperando che Maya arrivi veramente. Poi non mollate mai, rimanete sempre in ascolto dell'unica emittente libera e liberata del etere torinese. Ciao, alla prossima.